Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
Eccolo Ultra Pop, come ogni sabato alle 20 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. Ci sono album realizzati da artisti diversissimi tra loro, che però sfoggiano titoli identici e sorprendenti punti di contatto. Occhio alla passione di Andy Warhol per il magico mondo della titolistica pop. Come al solito c'è la mia pagina Facebook, Instagram e l'email ultrapop@radio24.it e il podcast a fine puntata di Silly Warhol Walk Away.
It's so hard to get this whole thing right. When I'm on my own, you're not quite. Always seems like the wrong time. Could be your fault, it could be mine. Till we walk in the same line, I'll hold on.
Away di Silly, un brano da Just Something, nuovo album appena uscito della ex voce degli Style Council, pezzo scritto con il tastierista Mick Talbot, uno dei due Style Council, l'altro ovviamente era Paul Weller, con cui Lee è stata sposata e con cui ha avuto Lee la figlia, cantante e DJ, e nell'album c'è anche un pezzo scritto da lei. A proposito di quanto si diceva, i titoli degli album e delle canzoni spesso volano oltre l'idea di copyright, rimbalzando identici da un disco all'altro, da un artista all'altro. A volte è una mossa intenzionale, come nel caso dei Replacements, che nel 1984 pubblicheranno l'album Let It Be, direttamente ispirato all'omonimo disco dei Beatles. Paul Westerberg, leader dello storico gruppo Alternative di Minneapolis, ha raccontato che non riuscivano a scegliere il titolo giusto. Allora accendono la radio e decidono che il primo pezzo ascoltato sarebbe stato quello che avrebbe dato il titolo all'album. In quel momento era in onda Let It Be dei Beatles. Ci sono poi classiche coincidenze come The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, che ha lo stesso titolo del disco The Medicine Head, un duo blues rock inglese che lo aveva utilizzato per un album del 72. Il The Dark Side of the Moon che tutti conosciamo sarebbe invece uscito un anno dopo. A quel punto, cosa fai se quello è l'unico titolo che pensi ti possa rappresentare? Ovviamente non molli, e nel caso dei Pink Floyd si decise di procedere, non essendo i Medicine Head così famosi nonostante un loro singolo fosse stato ai primi posti in classifica in Inghilterra. In realtà tra i due titoli c'è una minima differenza, l'articolo. I Pink Floyd aggiungeranno un The e quindi The Dark Side of the Moon, e comunque non sono casi isolati. La titolistica pop e rock, parlando appunto di album, è stracolma di omonimie. La cosa divertente è che se da un lato dietro uno stesso titolo possono nascondersi universi musicali distantissimi, dall'altro insospettabilmente possono anche esserci punti di contatto. Ad esempio l'album Cloud Nine dei Temptations, storico gruppo al cuore del soul e della casa discografica Motown, segnava nel 1967 uno spostamento marcatissimo del quintetto verso ambiti psichedelici. Allo stesso modo l'album Cloud Nine di George Harrison 18 anni dopo evidenziava un nuovo inizio per l'ex Beatles, che tornava con un disco dopo 5 anni, un album quello molto apprezzato da pubblico e critica, e quello con all'interno il singolo Got My Mind Set On You, che andrà in classifica un po' ovunque. Cloud Nine, letteralmente nuvola 9, un'espressione peraltro molto utilizzata in inglese, sarebbe il nostro essere al settimo cielo, non ha un'origine certa. Alcune fonti rimandano a una classificazione meteorologica di fine 800, secondo cui la nuvola numero 9 era la più ampia e la più alta in cielo, quella che a occhio nudo assomigliava a una soffice palla di cotone, un vero paradiso in cui e su cui abbandonarsi. C'è anche chi la fa derivare da uno dei 10 stadi da attraversare in ambito buddista per giungere all'illuminazione, per divenire cioè un Buddha perfetto. Sempre però di uno stato di massima beatitudine e felicità si parla. Peraltro nuvola numero 9 è anche il titolo di un album di Samuele Bersani. Eccola la storica Cloud Nine dei Temptations, un classico della psichedelia afroamericana anche nel testo, che apriva l'omonimo album del gruppo. Dopo il pezzo una piccola pausa e torna Ultra Pop qui su Radio 24.
Childhood part of my life wasn't very pretty. See, I was born and raised in the slums of the city. It was a one-room shack that slept in, another chair beside me. We hardly had enough food or room to sleep. It was hard time. Needed something to eat, my trouble man.
My father didn't know the meaning of work. He disrespected mama and treated us like dirt. I left home seeking a job that I never did find. Depressed and downhearted, I took the cloud nine. I'm doing fine up here on cloud nine. Listen, one more time, I'm doing fine. Give yourself a chance, son. Don't let life pass you by. But the wild reality of a rat race, where only the strong is survive. It's a dog-eat-dog world, and that ain't no lie.
Ain't no lie.
It ain't even safe no more to walk the streets at night.
I'm doing fine on cloud nine.
Let me tell you about cloud nine.
Cloud nine.
You can be what you want to be.
Cloud nine.
You ain't got no responsibility.
And every man is free.
And you're a million miles from reality.
Cloud nine.
You ain't got no responsibility.
ultra pop. Ultra pop.
I got the call for the audition. It was the chance of a lifetime. Said, if all requirements of this role come to fruition, you'll never work another day in your life. So I let my hair grow wrong, don't shave my face. I got some brand new boots and gained a bit of weight. But when I finally got the script in for the role which I was hoping, it said I'd play the victim, shot dead in the cold open.
Time's up.
Success with casting from the same subset of men whose fleeting failures are all they ever knew. With a straight face beyond repair, digging a grave of nil despair between the crosshairs of a crop that never grew. We pay no respect to common intellect and watch the insects suck the marrow from the bone. For when we go back to our proper jobs and realize the laughter stops, I need to know my chance was fully blown.
Act When the Laughter Stops, uno dei singoli da Where's My Utopia, secondo album del gruppo di Leeds uscito di recente. Qui c'era ospite alla voce KJ Person, cantautrice di Bristol. Tornati dentro Ultra Pop qui su Radio 24, si diceva di album diversissimi tra loro e che però sfoggiano lo stesso titolo. Spesso sono omonimie evolute, altre volte sono invece pure coincidenze che però nascondono imprevedibili punti di contatto. Ad esempio, né 13, ossia 13, l'album dei Blur del 99, né 13, l'album dei Black Sabbath del 2013, corrispondono al tredicesimo disco della carriera dei due gruppi. Per i Blur era il sesto, per i Sabbath il diciannovesimo. In particolare per i Black Sabbath quel titolo è stato una risposta alla casa discografica che pretendeva che scrivessero 13 pezzi e invece sull'album ne finiranno 8 in tutto. Per i fan del gruppo è un disco molto importante perché oltre a essere oggi ancora l'ultimo è anche l'album in cui Ozzy Osbourne voce, Tony Iommi chitarra e Geezer Butler bassista, ossia i tre componenti originari, si ritroveranno in studio. Non succedeva da Reunion il live del 98, dove però c'era anche Bill Ward, il batterista storico che in 13 si era sfilato in seguito ad alcune controversie contrattuali. Per i Blur invece 13 si riferiva effettivamente alle 13 canzoni presenti nel disco. Se poi uno va a fondo trova analogie serie assolutamente insospettabili anche dal punto di vista tematico. 1984, 1984 ad esempio è il titolo di un album di Rick Wakeman, storico tastierista degli Yes e anche di un album di Van Halen. Wakeman aveva di nuovo lasciato gli Yes nell'80 dopo un tour con il gruppo ed era tornato a incidere in proprio. 1984, il suo disco dell'81, sarà la sua incursione nel mondo distopico dell'omonimo romanzo di George Orwell. Il 1984 dei Van Halen esce invece proprio in quell'anno. In tutti e due i casi sono dischi che comunque rompono con il passato. Wakeman lascia gli Yes per poi tornarci in seguito. Per i Van Halen è l'ultimo album con la formazione originale. Nessuna analogia invece tra Faith, debutto solistico di George Michael in cui c'è questo approccio più funky e rhythm and blues rispetto al mondo degli Wham, e Faith, terzo album dei Cure, dark e melanconico come i due dischi precedenti della band. Eccoli Cure, Hey You. Quasi uno strumentale soul da Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, doppio album del gruppo dell'87. Mi ricordo l'intervista con Robert Smith al tempo, arrivò con questo rossetto sbaffatissimo che poi era un look molto interno al titolo dell'album e cominciò a raccontare che il titolo gli era venuto in mente ripensando a quelle zie molto anziane sempre piene di rossetto che ogni volta che le vai a trovare ti cominciano a dire su dammi un bacio e dai vieni qui dammi un bacio e via così senza fermarsi. Nell'album poi c'è un pezzo che si intitola If Only Tonight We Could Sleep in cui i protagonisti scivolano dentro quest'acqua scura e profonda e lì venne fuori quello che era almeno al tempo il suo sogno ricorrente, appunto scivolare, abbandonarsi all'acqua. Sicuramente i Motley Crue, gruppo al cuore del metal anni 80, sognavano altre cose quando per l'album dell'87 scelgono come titolo Girls, Girls, Girls. Quello era anche il titolo della colonna sonora di Elvis per l'omonimo film che interpreterà nel 62 e non a caso i Motley Crue omaggeranno nel loro album Presley rieseguendo anche la sua Jailhouse Rock. Tra i casi di omonimia, diciamo, titolistica in ambito femminile, mi viene in mente ad esempio Feels Like Home, titolo che ricorre in un album di Linda Ronstadt, Norah Jones e Sheryl Crow. Molto apprezzato Modern Times, titolo scelto da Al Stewart, Jefferson Starship e Bob Dylan. Tra i grandi recidivi sempre i Pink Floyd, che come nel caso di The Dark Side of the Moon, di cui si diceva prima, si ripeteranno anche con Wish You Were Here del 75, e anche in questo caso arriveranno un anno dopo rispetto all'omonimo titolo dei Badfinger, gruppo rock gallese legato alla Apple, l'etichetta dei Beatles. Little Milton 23 Hours, remixata da Ambo, DJ croato, perché a volte ci vogliono 23 ore per inventarsi un titolo o copiarlo. Dopo il pezzo una piccola pausa e torna Ultra Pop qui su Radio 24.
Last night
clear moonlight. I don't know who she was, but I stayed just because it was right.
Here Last Night, nuovo singolo in arrivo il prossimo 14 maggio di PM Wilson, artista inglese. Tornati dentro Ultra Pop qui su Radio 24, si è detto di album di musicisti diversissimi tra loro che però hanno titoli identici. Succede, la strada del pop e del rock è lastricata di coincidenze più o meno volute. La cosa divertente e sorprendente è che spesso dietro quei titoli e dietro quegli stessi artisti quasi agli opposti si nascondono insospettabili comunanze e affinità, magari non artistiche ma di percorso. Ad esempio sia i Grateful Dead, gruppo al cuore della controcultura americana anni 60, che i Ram hanno intitolato un loro album Reckoning. Il disco dei Grateful Dead dell'81 è un doppio live, quello del gruppo di Michael Stipe dell'84 è un album in studio. Ironicamente i produttori del disco dei Ram fecero di tutto per rendere il suono del gruppo il più live possibile, utilizzando la registrazione binaurale, tecnica in cui si registra con due microfoni simulando la posizione nello spazio delle orecchie umane, come se si fosse presenti nell'ambiente originario di registrazione. Sempre i Ram condividono un loro titolo anche con Peter Gabriel, parlo di Up, il disco del 98. L'album di Gabriel usciva invece nel 2002. Volendo, anche qui ci sono punti di contatto. Per i Ram, ad esempio, era il primo disco senza il batterista Bill Berry, che si era ritirato. Al suo posto sarebbero arrivati turnisti e batterie elettroniche, ed era anche il primo senza lo storico produttore con cui avevano lavorato fino a quel momento. 4 anni dopo, il disco di Peter Gabriel diventerà il suo ultimo con canzoni originali per oltre 20 anni, in pratica fino al ritorno dello scorso dicembre. In tutti e due i casi, quindi, grandi momenti di transizione. Ci sono poi titoli che, a prescindere dall'artista che li utilizza, prefigurano in un certo senso il contenuto o quantomeno l'intento di un album. Mi viene in mente Winds of Change, Venti di cambiamento, l'album di Eric Burdon and the Animals del 67, e Winds of Change dei Jefferson Starship. Gli Animals ripartivano solo con Burdon e con il batterista originario dopo lo scioglimento del gruppo, mentre per i Jefferson Starship quello è il disco del ritorno di Grace Lake, la cantante storica. Poi ovviamente ci sono parole comunissime come Tempo, Time, che sono state utilizzate come titolo da una sfilza di artisti: Electric Light Orchestra, Fleetwood Mac, Lionel Richie, Steve Howe o Rod Stewart. Primal Scream, brano che si intitola Velocity Girl. Again, I don't need anyone. Velocity Girl, Primal Scream, brano brevissimo uscito come lato B del singolo Crystal Crescent, un pezzo dedicato a Edie Sedgwick, attrice, modella legata al mondo di Andy Warhol, in assoluto tra gli artisti più affascinati dall'universo della titolistica. Ricordo questa mostra a Roma anni fa intitolata Headlines, appunto titoli, proprio incentrata sul tema dei titoli di giornali, e non solo, che nel corso della sua carriera il gran maestro della pop art ha affrontato in dipinti, disegni, serigrafie, stampe, fotografie, video, film e produzioni TV, e negli ultimi anni della sua carriera anche in alcune collaborazioni con Keith Haring e Basquiat. Warhol, come si sa, era ossessionato dall'evento sensazionale, così come dalla banalità del quotidiano. Ad esempio, ogni giorno passava al setaccio pile di quotidiani e riviste varie, realizzando appunto opere in formati diversi e in un certo senso registrando proprio sulla sua pelle, attraverso la sua arte, come fossero cambiate le tecnologie utilizzate dai mezzi di informazione dagli anni 50 all'87, l'anno della sua morte. C'è questa foto del 65 che lo ritrae quasi estasiato davanti a un espositore di riviste e dice tutto. C'è lui immobile davanti a un'infinità di giornali e tiene sotto braccio il Village Voice, lo storico settimanale newyorkese. Fondamentale è Boy for Meg, l'opera del 62, una trasposizione su tela della prima pagina del New York Post, in cui il quotidiano dava risalto alla nascita del figlio, il boy, del titolo della principessa britannica Margaret. Quello sarà il suo primo dipinto dedicato al mondo della titolistica. Nelle opere di Warhol il tema dei titoli, sia presi a sé che riprodotti all'interno di pagine con sopra il nome della testata, viene esplorato rivedendo, tagliando, ripetendo e spostando testi e immagini in modo provocatorio e anche divertente, quasi sempre concentrandosi su celebrità e catastrofi, ossia gli argomenti preferiti dall'artista. Emblematica in tal senso la tela dell'81, la più grande per dimensioni, quella che si intitola Fate presto e che riproduce per tre volte la prima pagina del Mattino di Napoli del 23 novembre 1980. Nello specifico, il quotidiano esortava con quel titolo a caratteri cubitali a soccorrere con massima urgenza chi si trovava ancora sotto le macerie del terremoto dell'Irpinia. Con Warhol quindi la notizia diventa arte, l'informazione semplificata e sintetizzata, banale o sensazionale nelle sue opere si trasforma in qualcosa di grandioso e personale, trainata ovviamente dal titolo, questo elemento grafico in grado di sprigionare l'immaginazione. Quanto i titoli siano fondamentali lo capiamo dalle rassegne stampa di vario genere a cui assistiamo quotidianamente, spesso basate solo sulla lettura di un titolo, partendo dal presupposto che la notizia non è un fatto ma l'eco di un evento già accaduto. Warhol ci ricorda nei suoi lavori, in questi suoi lavori basati sui titoli, che un fatto, per quanto clamoroso, non si traduce in una notizia se non diventa un titolo, se non assume cioè una forma anche grafica, e questo è il senso delle sue cosiddette opere titolo. Living It Up, il nuovo singolo di James Sawyer, cantante e pianista inglese. Dopo il pezzo una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24.
More to see. If we are doing simple things, just you and me, just so easy, easy to love when I'm living it up with you. I'm living it up with you. I'm living it up with you. I used to spend my time just being on the run, but now I've slowed it down. My life has just begun. With you, it's not a complicated kind of love. It's just so easy, easy to love. Well, I'm living it up with you. I'm living it up
Ultra Pop.
Sono conosciuti in tutto il mondo per aver creato edifici meravigliosi, maestose opere pubbliche, ma anche oggetti quotidiani, come sedie, vasi e lampade, che hanno una caratteristica in comune: sono iconici, unici come elementi che li hanno progettati. Disegni e di forme è la nuova serie podcast di Radio 24, nella quale vi racconto le storie dei grandi architetti e designer italiani. Io sono Chiara Albicocco e in questa prima serie ho incontrato Fabio Novembre, Carlotta De Bevilacqua, Massimiliano Fuxas, Laura Andreini, Matteo Thun e Mario Cucinella.
Disegni e di forme. Architetti e designer italiani si raccontano. Disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio. Questo podcast fa parte del progetto Ti racconto in italiano, promosso dall'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi del Ministero della Cultura e finalizzato a valorizzare la cultura e la lingua italiana.
Disco.
I know not cool, but we both paid to be there.
Desperate fools, I drowned in bad production.
Yes, me too.
But then I saw you smiling across the room. Found out the song's about people lost and lonely.
Ball, un singolo di qualche tempo fa dei Catenary Wires, gruppo inglese con componenti legati al mondo del pop più sognante, in particolare con all'interno due icone del genere, Amelia Fletcher e Rob Percy. Il loro ultimo album si intitola Berlin Gap. Ultima parte di Ultra Pop, qui su Radio 24 si è parlato di album con titoli identici, dischi spesso diversissimi tra loro, anche se poi qualche punto di contatto, come si è visto, può anche esserci. E si è detto di Andy Warhol, gran maestro maestro della pop art e delle sue opere dedicate al magico mondo della titolistica. Tornando al pop e al rock, Monster è un altro grande classico. Lo utilizzeranno come titolo gli Steppenwolf nel 69, i Rem nel 94 e i Kiss nel 2012. E a proposito di coincidenze e comunanze, per gli Steppenwolf, il gruppo di Born to be Wild, Monster sarà il primo album con un nuovo chitarrista solista e anche il loro disco più politicizzato, con ampi rimandi ad esempio alla guerra in Vietnam. Anche il Monster dei Rem segnerà una svolta, pieno di chitarre distorte e musicalmente più ruvido rispetto al passato. Stesso titolo Notorious per Duran Duran e per Joan Jett and the Black Hearts. In anni diversi, Neil Diamond nel 73, Johnny Cash nell'85 e Dolly Parton nell'87 hanno intitolato Rainbow un loro album. E poi Survival, titolo di un album dei Grand Funk Railroad e ovviamente di Bob Marley and the Wailers. The Tipping Point invece è stato scelto dai Roots e per l'album con cui 2 anni fa sono tornati Tears for Fears. E ancora Wrecking Ball, titolo condiviso da Emmylou Harris e da Bruce Springsteen, e si potrebbe andare avanti. Detroit, gruppo di Copenaghen, e questa è la loro versione ultra soul di Let There Be Rock, il classico degli AC/DC, ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Mi raccomando, il podcast a POGC, ma appuntamento con Ultra Pop sabato prossimo alle 20 qui su Radio 24.